Continuiamo ancora con il discorso sulla città. Abbiamo parlato nelle ultime settimane delle questioni di scala, dell'infrastrutturazione dello spazio urbano all'interno di nuove dinamiche di configurazione del capitalismo. Cerchiamo di puntare la lente sul territorio di Torino, come abbiamo fatto tante volte da questi microfoni, andando a tornare a Porta Palazzo per capire che cosa sta accadendo negli ultimi anni e nell'ultimo periodo. E anche laddove abbiamo parlato di una città evidentemente in decadenza, qualcosa si muove a livello economico di alcuni attori che sulla pedina della città cercano di ricavare il proprio profitto, e dell'amministrazione comunale che, nonostante sia ormai agli sgoccioli con questo 2021, continua a muovere alcune pedine a suo favore per quanto riguarda la costruzione di un certo tipo di città. Naturalmente c'è una continuità con l'amministrazione precedente, come l'abbiamo detto tante volte, ma ci sono anche tante discontinuità. Eppure questi piccoli player, così come oggi si usa dire all'interno di un certo linguaggio manageriale, si muovono in continuità tra le varie amministrazioni, portando avanti progetti europei o semplicemente cercando dei fondi che possano assicurargli la sopravvivenza, una sopravvivenza di questo network di personaggi urbani, li potremmo chiamare, che costruiscono da una parte il discorso immaginifico sulla città e dall'altra in qualche modo contribuiscono alla repressione di tanti abitanti che dal loro discorso vengono espulsi. Talvolta si considerano tutti gli altri abitanti come invisibilizzati, sappiamo che non è così, ma talvolta in questi discorsi immaginifici di costruzione tra design, città che si rinnova, tra la città innovativa di tecnologie che all'improvviso sembrano migliorare la vita di tutti, spunta una fetta di popolazione considerata appunto senza voce. Sappiamo che non è così, quindi in questa prossima ora in cui parleremo insieme della città, lo faremo in base anche a quello che questi tristi figuri dicono della città, cercando di capire naturalmente quello che è l'impianto ideologico e invece quelli che sono gli effetti reali che potrebbero colpire tutti e tutte quante. Lo faremo quest'oggi con Francesco, che ha scritto diversi articoli e partecipato a diverse iniziative che si sono create di resistenza a Porta Palazzo. Ha scritto su Napoli Monitor appunto sul tema del territorio di Borgo Dora e di Aurora in generale, e vedremo un po' che cos'è che sta succedendo a Torino negli ultimi anni. Intanto ti presento.
Ciao, grazie dell'invito.
Bene, stavamo un po' chiacchierando e cercavamo di capire come si costruisce una città. Abbiamo parlato tante volte della città costruita a livello architettonico con i grandi progetti infrastrutturali o quelli più piccoli delle aziende, ma non si può assolutamente non considerare la costruzione del discorso di una città. Per tanti anni è stata molto forte con le amministrazioni di centrosinistra, con i vari piani di Torino strategica, che era quella atta a riconvertire una città industriale, una città dei servizi, immateriale, degli studenti, all'interno di un'idea di città dell'immateriale e del terzo settore, portata avanti da tante politiche della Compagnia di San Paolo, che ultimamente sembrano un po' più sottotono, ma che comunque continuano in altre forme, talvolta inedite, talvolta in continuità. Insomma, proviamo a fare un po' un affresco di quello che si muove su questo discorso immaginifico della costruzione di una Torino che non esiste se non in parte o se non nel suo potere performativo.
Sì, cominciamo proprio, come dicevi tu, dai discorsi, dall'ideologia, partendo dal presupposto che questi discorsi poi comunque secondo me hanno una loro natura materiale, per quanto possa essere appiccicosa e di difficile a volte interpretazione a causa della retorica che la circonda. Vorrei provare a leggere o recuperare alcuni discorsi delle istituzioni proprio alla luce della loro costruzione di immaginario. Faccio un esempio: noi ci stiamo muovendo ovviamente lungo il greto della Dora, c'è un festival dell'immaginario urbano, si chiama Torino Stratosferica, che da diversi anni intrattiene nell'autunno il pubblico sull'utopia, sull'immaginario urbano, in particolare sull'immaginario urbano torinese. Utopian Hours si chiamava il tema, era il titolo del tema di del 2018 e mi ricordo che nacque fra le varie visioni immaginarie di città il progetto dei Dorazzi, cioè rendere il Lungo Dora analogo a quello che è l'immaginario appunto dei Murazzi. E allora ho trovato interessante provare ad approfondire l'origine di queste immagini di città e posso cominciare a dire che a organizzare Torino Stratosferica c'è una agenzia di design, poi magari avremo modo di ragionare sul design come forma del sapere, un'agenzia di design si chiama Bellissimo, che è un'agenzia che proprio in questi mesi sta accogliendo in città gli investitori che vogliono costruire lo Student Hotel sul Ponte Mosca con un investimento di 50 milioni di euro. Bene, Bellissimo, agenzia di design, prima di accogliere e lavorare nel tessuto urbano per favorire un investimento immobiliare, ragionava su immaginari della città. E allora io li ho seguiti, ho seguito anche l'evento successivo al 2018, l'anno dopo, l'evento si tenne nella nuvola di Lavazza, quindi ancora più vicino al fiume, alla Dora, un luogo insomma strategico importante, ben sappiamo. Era il 18 settembre 2019, quindi qualche giorno prima dell'arrivo della celere in Borgo Dora per allontanare gli straccivendoli che resistevano da 8 mesi. E io mi ricordo, ho anche registrato il dialogo, devo ancora sbobinarlo, però l'ho riascoltato ieri sera, c'era un dibattito proprio in questo giorno, 18 settembre, il cui tema era una domanda: com'è la Torino dei nostri desideri? E chi partecipava a questo dibattito? Chiara Appendino, e poi partecipava Anfossi, il segretario generale di Compagnia di San Paolo, Angela Antoni, consigliere della Fondazione CRT, De Vito, che rappresentava FS Sistemi Urbani, diciamo un braccio di FS estremamente interessante secondo me, e poi il capo Edison della sezione Energy and Environmental Service. E allora si soffermarono sulla città del futuro, sulla città immaginaria. Io ho selezionato alcune parole d'ordine, per esempio un concetto che ritornava spesso era fare rete, cioè riuscire da parte delle istituzioni, che sono istituzioni ibride, no? Che si muovono in spazi ibridi fra pubblico e privato, la loro capacità quindi all'interno di questi spazi ibridi di riuscire a connettersi e agire insieme alla luce di una immagine, una visione di città che è vicina poi in un certo senso alle loro visioni utopiche, perché poi più avanti nella trasmissione, lo dico come tentativo di creare una connessione, parleremo di Tonight, un progetto che in un certo senso vorrebbe realizzare proprio quell'immagine dei Dorazzi. Oppure Appendino parlava di resilienza e innovazione come parole d'ordine della città. Ma c'erano anche altri immaginari, io feci le foto, oltre ai Dorazzi si immaginava una connessione ad alta velocità fra Torino e Savona, il progetto si chiamava Torino Ligure. Oppure si proponeva di realizzare un campo di golf alle officine Grandi Motori. E poi una sequenza di parole d'ordine, di valori di Torino Stratosferica come aggressività, talento, velocità, sperimentazione. Giustamente uno si potrebbe chiedere: ma dove vuoi andare a parare? Il mio tentativo in questi anni, in questi mesi, è di costruire un archivio dei discorsi, dell'immaginario, con la speranza di poterli registrare, poterli mettere insieme, poterli accostare, giustapporre, e poi anche ovviamente con lo sforzo dell'intelligenza critica riuscire a trovare un orientamento, una bussola per costruire un discorso capace di leggerli e capace poi ovviamente anche di opporsi alla loro visione di città.
Sicuramente queste parole sono tanto fumose in qualche maniera, perché comunque abbiamo parlato di rete, abbiamo parlato comunque di fare un certo tipo di città con un certo tipo di personaggi, cercare di attivare, abbiamo parlato anche di immagini che non esistono, quella dei Dorazzi piuttosto che di un collegamento con il mare, che sembrano così, parlandone in radio, qualcosa di veramente di difficile comprensione, ma le ne parliamo appunto perché, a fronte del fatto che l'universo dell'immagine al giorno d'oggi è così importante, dà l'idea di quella che vorrebbe essere una città da parte dei suoi amministratori e di chi comunque ci investe, al di là poi della loro reale capacità, che noi sappiamo essere sempre dannosa, di incidere realmente poi con le politiche che attuano all'interno dei territori, perché poi di solito l'attuazione di queste parole che sembrano così sognanti, tanto da richiamare all'utopia, all'interno dei territori specifici invece sono esclusivamente a livello repressivo. Ma quali sono un po' queste progettualità nello specifico che riguardano appunto il quartiere di Aurora? Abbiamo visto più fasi negli ultimi anni. Abbiamo visto intorno al 2014 una fase che potremmo chiamare quasi ascendente, in cui l'amministrazione di sinistra insieme all'Urban Center era convinta di aver proiettato Torino all'interno del nuovo millennio, con tutta una serie di economie nascenti che potevano dare un nuovo assetto alla città e richiamare i giovani, o dopo la grande chiusura delle fabbriche, quella soprattutto definitiva del 2010, incatenare in qualche modo una nuova generazione di talenti alla città. Soprattutto l'investimento di quegli anni è stato giusto appunto su Porta Palazzo. Abbiamo visto nascere i social housing della San Paolo, abbiamo visto in poco tempo riqualificare il mercato, piano piano iniziare la cacciata degli abusivi, che è iniziata appunto nel 2009. Ricordiamo le famose interforze di alpini che pattugliavano un agire che è andato avanti con quella ferocia per diversi anni a caccia degli abusivi all'interno soprattutto del mercato del Balloon. Quindi possiamo dire che c'è stata una fase ascendente e ora invece una fase un po' più sottotono, perché anche se negli ultimi anni hanno aperto diversi nuovi punti economici, tra cui Combo con la cacciata degli abitanti di Piazza della Repubblica numero 12, o come il Mercato Centrale con la riqualificazione di una parte della piazza, soprattutto di coloro che vendono le scarpe e che hanno subito gli effetti dello spostamento dei propri banchi per consentire l'ingresso a questo mercato urbano infighettito, che ora possiamo dirlo è già nella fatiscenza pura. Insomma, c'è un cambio un po' di modo di percepire la città. Ma quali sono quindi questi nuovi progetti e qual è la differenza forse con quelli vecchi?
Allora, io ti posso provare a rispondere su due punti. Uno è il progetto Tonight, che è il nuovo investimento della comunità europea. Sono 10 milioni di euro che vengono alla comunità europea e che riguardano proprio il Lungo d'Ora. Poi, in un secondo momento della trasmissione, possiamo anche parlare invece della fondazione di comunità di Porta Palazzo e della sua genesi. Ma comincerei allora da Tonight, visto che parlavamo di immaginario lungo la Dora. Tonight è un progetto finanziato dalla Urban Innovative Actions, che è un programma che ha già vinto Torino con Co-City. Erano 5 milioni di euro con Co-City 3 anni fa e sono 10 milioni di euro con Tonight adesso. Che cos'è Tonight? Tonight è il tentativo di modificare la città attraverso un aumento del senso di sicurezza. Cercherò prima di raccontare i passaggi di Tonight, cercherò di descrivere chi sono quelle entità che organizzano questo progetto. Innanzitutto comincio da Social Fair, un'azienda di servizi per l'innovazione sociale e l'accelerazione di startup. Il vicepresidente, faccio notare, è De Negri di Combo, così mi collego al discorso che facevi. Il valore sociale genera valore economico, cita il motto in home page, e hanno già lavorato per Co-City. Questo ci servirà magari poi per ragionare sulle varie connessioni di persone, soggetti che poi tornano sempre in un certo senso. E poi chi c'è anche? C'è Esperienzia, una multinazionale di servizi che si dedica al design, di nuovo, e alle ricerche etnografiche e al policy development. E poi c'è un aspetto, un'entità, un ente che io ritengo interessante, che è lo European Forum for Urban Security. È un'organizzazione europea che favorisce politiche di sicurezza democratica, cioè una mescolanza di sicurezza e diritti sociali. Secondo loro la sicurezza urbana non si ottiene soltanto con l'utilizzo della repressione poliziesca, ma anche con quella che il linguaggio di questi progetti chiama coesione sociale. Quali sono gli interessi di questo progetto? Io ho citato solo tre delle sei entità che lo compongono, però basta andare a vedere sul sito e si possono vedere anche le altre. Ci sono diverse fasi. La prima fase è una ricerca etnografica, proprio condotta da Esperienza, in cui si chiede agli abitanti di Borgodora, potremmo chiederci chi sono questi abitanti, qual è il senso di sicurezza che si ha lungo la Dora, quali sono i luoghi più pericolosi, quali sono i luoghi in cui si percepisce l'insicurezza. Alla luce dei dati raccolti si individuano le aree su cui agire. E come si fa ad agire? Si coinvolgono dei portatori di interessi, fra cui anche la Fondazione di Comunità, di cui magari parleremo, e si accompagnano attraverso appunto queste aziende che sono degli acceleratori di start-up, cito ovviamente il loro linguaggio, si accompagnano questi portatori di interesse per aiutarli a sviluppare progetti sul territorio che possono favorire la coesione sociale, il presidio, la presenza sul territorio, per aumentare il senso di sicurezza, soprattutto anche la fruibilità, la vivibilità, la camminabilità, come spesso si dice anche nel quartiere, e sostanzialmente il consumo lungo queste sponde della Dora, no? Ricordiamo sempre che stiamo parlando di un immaginario che era iniziato con i Dorazzi. E poi a quel punto questi portatori di interesse, che sono stati accompagnati nel processo di formazione del progetto, vengono finanziati. Un circolo virtuoso, ma che potrebbe anche sembrare un circolo vizioso, ovvero io coinvolgo già quei soggetti del terzo settore che appartengono a non soltanto un'ideologia, ma a una rete di interessi, di conoscenze già definita, li accompagno in un percorso per ottenere degli obiettivi che fanno parte comunque di un immaginario, di un discorso già preformato, per costruire sostanzialmente una forma di sicurezza. Una forma di sicurezza, non dimentichiamo, lungo la Dora, che si accompagna ovviamente a tutto quello che abbiamo visto in questi mesi. Loro ovviamente nel loro linguaggio cercano di mostrare il loro senso di democrazia e possiamo dire di benevolenza. L'interesse, secondo me, dato che comunque dobbiamo prenderci responsabilità di costruire un discorso critico, è la complementarietà fra queste sicurezze. Notare come in realtà forze politiche che apparentemente si contrappongono hanno comunque la security urbana come unico orizzonte politico e la cercano di declinare in modo dolce o aspro. No? Secondo le loro, così potremmo definire, visioni ideologiche.
Cerchiamo di dare un po' un'immagine, no? Di come magari una persona che attraversa la Dora cosa può vedere in pratica. Se oggi fate il pezzo che più o meno dal campus Einaudi arriva al Ponte Mosca, quello che naturalmente si vede è la vita attorno all'argine del fiume, talvolta anche delle scene che sicuramente non si possono qua negare, che sono di disagio esistenziale, ma che sono però inerenti alla povertà che i quartieri a nord della città vivono. Non si può impedire alle persone di essere povere, di non avere i mezzi per vivere, in qualche modo abitare lo spazio pubblico in una maniera che sia ritenuta da tutti sicura. Due sono gli aspetti che storicamente chi si occupa della città ha cercato di attuare per liberarsi di questi problemi. Di solito ci sono quelli che nel Novecento hanno cercato di diffondere dei servizi sociali di un certo tipo in maniera che le persone stessero meglio, cercando di disciplinarle attraverso il lavoro o attraverso i circoli di quartiere, finanziando un certo tipo di politica. Ma questa cosa non è che è andata a contraddire anche l'aspetto più propriamente repressivo. Cioè il fatto magari di illuminare maggiormente le zone così che la polizia possa guardare i luoghi che non vengono attraversati da tante persone in maniera da poterle anche controllare, ma soprattutto l'azione di un tipo di cittadinanza attiva che si è invece imposto negli ultimi anni. Ed è interessante vedere come il discorso sociale, che era tipico di una certa politica, non volendo difendere la politica sociale del Novecento, ma comunque che cercava di porre in qualche modo dei piccoli rimedi anche a livello sociale, quello sia completamente svanito. Infatti, se oggi qualcuno cammina lungo la Dora, può vedere incredibilmente gli effetti stessi della repressione, perché c'è un sacco di gente che dorme su, proprio accampata sugli alberi, facendosi delle baracche, proprio sul vicino al, quasi vicino all'acqua, che viene da chiedersi incredibilmente come si possa sopravvivere a gennaio a Torino vicino all'umidità dell'acqua, perché le persone senza casa vengono continuamente respinte da ogni altra strada della città, che finiscono nel posto che è il meno abitabile probabilmente per poter sopravvivere, e cioè l'argine di un fiume. E a tutto questo si cerca invece di opporre degli studi di cittadinanza attiva, l'illuminazione, il vivere appunto, come dicevi giustamente tu, per il consumo, una parte di città come se all'improvviso si potesse trasformare in un locus amenus, in un posto che assolutamente necessita di essere attraversato diversamente, laddove i problemi che però coinvolgono tantissimi e tantissime in questa città li portano in situazioni che andranno sicuramente in contrasto con queste esigenze di consumo. Quindi da una parte abbiamo i reietti costretti a vivere la città in una certa maniera, fino ad arrivare a dover addirittura costruire degli alloggi di fortuna sugli argini di un fiume, e dall'altra la pretesa attraversabilità tranquilla, serena di parti della città, come se non ci fossero delle cause materiali e sociali che portano a quelle presenze e a quella contesa, perché quello che abbiamo anche cercato di dire in questi anni, che all'interno della città quello che si sta diffondendo maggiormente è la contesa per gli spazi, che è quello che emerge come fenomeno ultimo, perché poi le cause di questa contesa sono ben altre, ma come viene poi declinato dal discorso pubblico è un'immagine di contesa, come se ci fosse un uso improprio che qualcuno fa della città e un uso proprio che deve essere riscoperto, riattivato. L'immagine della frontiera infatti è abbastanza pregna di significato, riconquistato e riportato invece al suo utilizzo bello, positivo. E purtroppo naturalmente queste cose celano in qualche maniera molte trappole, perché effettivamente a tutti quanti piacerebbe attraversare tranquillamente uno spazio cittadino senza sentirsi in pericolo, piuttosto che non dover attraversare una strada buia. Ma questo naturalmente è un discorso di pancia che non vede qual è la reale realtà urbana in cui siamo calati e che cosa ci impone. Non possiamo infatti pretendere di avere uno spazio agevole e felice per una parte della popolazione laddove nella città si consumano le più grandi ingiustizie di questo secolo, laddove ci sono persone senza casa che sono costrette ad abitare spazi che altri vorrebbero consumare attraverso la possibilità di farci aperitivo.
Guarda, colgo proprio il tuo invito, proviamo a camminare lungo la Dora. Camminiamo proprio vicino a Borgo Dora, un quartiere di cui se ne è parlato in altra occasione, no? 1000 venditori sono stati esiliati con la polizia, le cariche anche. Bene, andiamo davanti al Sermig. Davanti al Sermig fino ad agosto c'erano delle panchine su cui le persone potevano sedersi. Queste panchine sono state divelte ad agosto, sono state tolte ed è aumentata l'illuminazione. Banalmente i lampioni che erano intorno a queste panchine adesso emanano una luce molto più potente di prima, quindi le persone non si possono più sedere. Spesso vedevi uomini, donne che mangiavano una pizza, bevevano una birra, si facevano una dormita e adesso non possono più farlo e non c'è più questa possibilità, e la luce è veramente accecante. Io la prima volta che passai ad agosto venni veramente ferito agli occhi. Allora, a questo proposito vorrei citare così un post preso da Chiara Appendino. Chiara Appendino scrive in un post che presenta un progetto Argo, di cui magari parlerò brevemente subito dopo: siamo convinti che il primo passo per una città più sicura non passi dalla repressione ma dalla condivisione e dalla qualità degli spazi. Più punti luce, scrive Appendino, ne abbiamo installati e a breve ne installeremo ancora. più verde, più attività e spazi comuni, più cultura, più eventi. Questo dice, poi subito dopo, salto un paragrafo, dice lo step successivo, dice Appendino, è il progetto Argo. Dopo la riqualificazione è importante prendersi cura dei territori anche controllando cosa avviene sugli stessi, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli spazi. Si tratta di un progetto che prevede l'installazione di centinaia di nuove telecamere ad altissima tecnologia, che saranno in grado di coniugare immagini di alta qualità con sistemi di data analysis e intelligenza artificiale, in grado di produrre elaborazioni in tempo reale sulla base di query specifiche, è sempre il linguaggio di Appendino, che andranno via via a perfezionare l'algoritmo, nel pieno rispetto delle più recenti e stringenti prescrizioni relative alla privacy dei cittadini. Il progetto Argo viene finanziato con 800.000 euro dalla città di Torino. Il progetto Argo, che ha come sottotitolo Nuovo impianto integrato per la videosorveglianza diffusa, e si propone di raccogliere flussi di dati con le videocamere e inviarli a un cloud server che faccia analisi di dati e invii tutto alle forze dell'ordine.
Insomma, abbiamo visto prima il discorso fumoso e poi gli effetti reali in progettualità specifiche, così come si declinano. In pratica, dalla tua esperienza e dalle progettualità più luce, che è una vecchissima strategia che deriva da questo studio della città che si chiama Newman, che nelle città inglesi degli anni 50, laddove si creavano fenomeni di delinquenza in strada, proponeva, per aiutare la polizia, appunto nel suo sguardo, come si diceva prima, di aumentare la luce, così che non solamente si aiutasse la polizia, ma anche si rendesse possibile il cosiddetto peer-to-peer, e cioè il controllo dei pari, il controllo di chi dalla finestra può effettivamente fare della delazione nei confronti della strada. Continueremo con questo discorso. Mettiamo prima un pezzo musicale, andiamo un po' indietro nel tempo, andiamo a Ichina con Questi anni. e abbiamo ascoltato un grande classico d'Aosta con i China questi anni. E stiamo parlando per l'appunto di Porta Palazzo. Abbiamo parlato dell'assetto, di certe progettualità che poi si dimostrano nei fatti essere prettamente repressivo, e partiamo ora invece verso un'altra strada che potrebbe essere quella di una governance del territorio. Di fronte a un'amministrazione comunale che cambia il suo ruolo e di fronte anche a un certo approccio che ha avuto negli ultimi 5 anni, la compagnia di San Paolo ha stabilito sul lungo corso una serie di progettualità, alcune proprio che sono di governance territoriale. Tra queste, quella che riguarda Porta Palazzo, che ha trovato un investimento che riguarda appunto alcuni attori economici e non solo all'interno di quella specifica parte della città, all'interno di un finanziamento abbastanza vasto di democrazia partecipativa, così come vengono proposti oggi, che si chiama Fondazione di Comunità. Ce ne puoi un po' parlare?
Sì, è notizia di questi giorni. Basta passeggiare al Balloon al sabato e si vedono volantini. Basta passeggiare al Balloon al sabato, si vedono flyer, volantini che chiedono un sostegno finanziario dai cittadini singoli per aprire un parco, precisamente quello spazio lasciato libero dalla mongolfiera. Ovviamente, apparentemente sembra un progetto meritorio. Chi è contro uno spazio pubblico? Chi potrebbe esprimersi contro un parco? Però è il caso di capire qual è la storia di Fondazioni di Comunità e capire che cosa significa aprire un parco secondo questi criteri, no, che si stanno avvenendo nel quartiere. Fondazioni di Comunità nasce l'anno scorso e nasce da una cordata di associazioni, realtà territoriali, comitati di quartiere. Penso per esempio al Circolo Arci LGBTQ Casa Arcobaleno, all'ente che raccoglie gli inquilini di Via Noè fuori di Palazzo, insomma professionisti borghesi, e soprattutto, ai fini del mio discorso, il Comitato Oltredora. Che cos'è il Comitato Oltredora? È un comitato che nasce fra 2017 e 2018 per difendere la permanenza dei venditori di Canale Molassi, quindi un comitato di abitanti favorevoli alla permanenza degli straccivendoli. Hanno raccolto le firme quando lo sgombro veniva sempre più minacciato e hanno portato le loro firme in comune. Quando la Celere è giunta nel quartiere a sgomberare gli straccivendoli, noi non abbiamo visto per strada il Comitato Oltredora, ma proprio mentre gli straccivendoli venivano sgomberati, il Comitato Oltredora ha ottenuto un primo finanziamento di 40.000 euro dalla Compagnia di San Paolo per costituirsi, insieme a quelle altre realtà a cui facevo riferimento prima, per costituirsi in Fondazione di Comunità. Che cos'è la Fondazione di Comunità? È un ente territoriale collettore di fondi, una fondazione che per creare coesione sociale, di nuovo, aggregazione, comunità appunto nel quartiere, può raccogliere finanziamenti da privati, bandi europei, bandi nazionali e singoli cittadini. Quindi sostanzialmente coloro che difendevano gli straccivendoli sono stati finanziati da Compagnia di San Paolo. C'è tante contraddizioni, ne vorrei dire solo una. Loro contestavano l'allontanamento degli straccivendoli, ma com'è possibile allontanarli? Qual è lo strumento per allontanarli? Beh, intanto avere un ente che li governi, e in questo caso era l'associazione Vivi Balloon, associazione nata a inizio secolo per gestire e governare gli straccivendoli lungo il canale Molassi e San Pietro in Vincoli. Bene, chi è stata la levatrice dell'associazione che governava gli straccivendoli? Compagnia di San Paolo. Quindi il Comitato Oltredora contesta le politiche di allontanamento, che però sono fondate sulla presenza di Compagnia di San Paolo nel quartiere, contesta queste politiche e poi a un certo punto prende i finanziamenti dallo stesso ente di cui ha contestato le politiche. Faccio solo notare una cosa molto interessante: secondo me, per poter prendere i soldi è necessario presentare una lettera di presentazione da parte di un rappresentante delle istituzioni. Hanno chiesto la presentazione a Marco Giusta, l'assessore che aveva la delega al libero scambio, cioè appunto alla gestione del mercato in Canale Molassi, assessore quindi politicamente responsabile, che loro hanno contestato. Bene, questo assessore scrive la lettera per loro. Ma che cos'è la Fondazione di Comunità negli intenti di Compagnia di San Paolo? Perché io ho intervistato diventato un project manager di Compagnia di San Paolo. Bene, quello che deve fare la Fondazione di Comunità è superare un altro ente, sempre gestito da Compagnia di San Paolo in passato, che era di Gate, un'agenzia territoriale che governava la riqualificazione, che Compagnia ritiene obsoleto e ritiene che sia la Fondazione di Comunità una entità adatta a sostituire le funzioni di Gate. Interessante anche dire che Marco Giusta è anche presidente di Gate, giusto per fare una geografia dei poteri. Bene, allora, quando ci vengono a chiedere l'apertura di un parco, dobbiamo riflettere sulle ragioni che sottostanno, sulla storia di questa apertura. Quello che lo richiede è una fondazione di comunità che nella visione di Compagnia di San Paolo, che è un attore importante nel quartiere, deve diventare un organo di governance. E infatti hanno suggerito, mi diceva il project manager durante la mia intervista, hanno suggerito ai componenti di fondazione di comunità di occuparsi non solo di Borgo Odore, ma anche di Aurora, della parte a nord del fiume, dove c'è Lavazza e dove sono avvenuti gli eventi che ben conosciamo. Allora noi dobbiamo sempre guardare con occhio critico e fare sempre la storia degli enti istituzionali e renderci conto quale possa essere la loro funzione. Forse qualcuno in questo momento nella Fondazione di Comunità sta parlando degli esiliati, sta parlando della violenza che è venuta nel quartiere e dell'allontanamento dei più poveri. Mi sembra di no. L'oblio ormai pervade i loro discorsi, perché in fondo grazie ai poveri si sono accreditati, hanno ottenuto la loro visibilità, si sono fatti conoscere, hanno ottenuto i fondi, tra l'altro sono 40.000 euro quest'anno, ma Compagnia di San Paolo prevede di donare altri 40.000 per i prossimi 4 anni, quindi basta fare un attimo i conti. Ma non è soltanto o tanto una questione di soldi, secondo me, ma di relazioni fra i poteri.
Potremmo anche dire qualcos'altro, cioè che dopo una prima fase, che è quella apripista, quella di The Gate, che ha governato un certo tipo di processi dagli anni 90 in poi, ricordiamo che la presidentessa era Hilda Curti, l'assessora che poi è stata quella alla riqualificazione urbana ed è anche quella che si è occupata di tutti i cambiamenti inerenti al libero scambio fino all'amministrazione di Fassino, quindi un po' di cose tornano, insomma, le istituzioni create poi vengono ereditate da un'amministrazione all'altra. Probabilmente nel progetto di The Gate, considerato un po' una testa di ponte, quello che avevano l'intenzione di fare era attirare dei primi investimenti per rendere il quartiere interessante, investendo in primis appunto la Compagnia di San Paolo con i vari progetti immobiliari che negli anni zero hanno iniziato a prendere piede e poi negli anni 10 con i social housing. Se guardiamo appunto a questo primo periodo, possiamo immaginare che la fondazione di comunità sia in qualche modo una maniera di governare un territorio a basso costo, perché è vero che tu citi 40.000 euro l'anno, però sono inezie, in pratica si scarica sui cittadini che sono compiacenti, su delle associazioni che sono compiacenti e collaborative, l'onere di gestire un quartiere e soprattutto fare una cosa che è molto difficile per le amministrazioni dall'alto, e cioè essere dentro i conflitti per riuscire a mediarli e non farli esplodere in conflittualità più ampie, in lotte, in fronti di resistenza. Insomma, la questione dei 40.000 euro naturalmente per noi poveri mortali sembrano essere montagne di soldi, invece per una grande fondazione bancaria, per Intesa di San Paolo, sono spiccioli che vengono di fatto lanciati per terra per far sì che un territorio probabilmente non in ascesa come si pensava abbia una tenuta sociale ancora a lungo.
Sono perfettamente d'accordo, infatti per corroborare quanto dicevi aggiungo un altro elemento. Compagnia di San Paolo ha finanziato 40.000 euro, ma ha promesso sempre su quest'anno altri 20.000 euro che vengono dati la Fondazione di Comunità avvia dei progetti di raccolta fondi. Cosa fa Compagnia di San Paolo? Dice a Fondazione di Comunità: tu hai un progetto, chiedi soldi ai privati e quando hai raggiunto un certo limite noi ti finanziamo fino a 20.000 euro. Cosa vuol dire? Che la fondazione di comunità per aprire il giardino può preventivare 15.000 euro per i lavori di apertura. Bene, si deve occupare di raccoglierne 7.500 fra i cittadini e poi Compagnia di San Paolo aggiunge l'altro 50%. Se andiamo a vedere però fra i primi donatori, vediamo che in gran parte sono gli stessi componenti di fondazioni comunità, un po' per dire quello che sottolineare quello che dicevi tu in merito alle briciole, ma anche a una forma quasi di se non autosfruttamento, il tentativo di disegnare le proprie le gabbie attorno a se stessi, no? Per cui tu fai parte di un processo che ti dà riconoscibilità, che ti dà delle funzioni e sei in qualche modo invischiato al suo interno con l'illusione, in molti casi io penso con l'illusione ingenua di star facendo il bene, ma forse per capire veramente che cosa si sta facendo bisogna scendere a fondo della storia e dei rapporti, cercare di allargare lo sguardo e vedere le relazioni fra i poteri. Un'ultima cosa, non ci stupiamo del fatto che la Fondazione di Comunità è uno dei portatori di interessi che partecipa a Tonight e presenterà probabilmente anche un progetto in Tonight. Hanno organizzato una passeggiata lungo la Dora per Tonight sabato scorso di pomeriggio. Il tentativo anche di questi miei discorsi, racconti, è quello di costruire una rete di relazioni, no? Che si possa poi distendere sul quartiere per far vedere come grazie all'individuazione delle connessioni possiamo forse realizzare un discorso critico che vada anche ad attaccare, a dar fastidio a queste concentrazioni di potere.
Certo, volendo però guardare ad un altro livello anche le faccende di finanziamenti come le fondazioni di comunità e i progetti portati avanti come Tonight, si può notare qualcos'altro a un livello forse strutturale dei processi urbani. Il fatto che siamo all'interno di qualche problema tecnico, vediamo un po'. Siamo all'interno di una fase in cui Torino trova della difficoltà seria a tenere in qualche modo produttivi una certa fascia di popolazione, soprattutto di giovani. Si parla da tempo di eccedenze della città che non riguardano solo gli esclusi per l'eccellenza, i cosiddetti poveri, coloro che non hanno casa, coloro che la occupano, coloro che sono costretti a vivere in un campo di fortuna ai margini della città, ma il problema sempre maggiore per i governanti all'interno delle città è quella di non creare delle eccedenze anche tra i giovani magari istruiti, che non trovando lavoro, non so se voi ascoltatori di Radio Blackout conoscete qualcuno che per esempio appena laureato trova uno stipendio decente, sappiamo benissimo che non è così, e questo diventa un problema di governance, anche quello a un altro livello. Come non far sì che quella nuova eccedenza possa volgersi verso delle forme ingovernabili probabilmente di organizzazione? Allora, di nuovo queste briciole per cercare di dar loro uno scopo che naturalmente non è solo economico ma è anche di senso sociale, costruito con tutte quelle parole che abbiamo visto all'inizio di questa trasmissione e che servono come cornice interpretativa dell'agire che questi personaggi hanno all'interno della città, che è una cornice che parla di progetti volti al cosiddetto bene. Ma lasciando un attimo da parte questo livello che comunque abbiamo affrontato e continueremo ad affrontare nelle prossime settimane, c'è un'ulteriore progettualità che non è in particolar modo, cioè non è solamente su Borgo Dora, ma è quella della pedonalizzazione che a quanto pare riguarderà via Borgo Dora.
È un progetto di pedonalizzazione, appunto, o come lo chiamano i proponenti, di camminabilità urbana, che è stato sperimentato a partire da agosto. Adesso, chi è che ha proposto di pedonalizzare Borgo Dora? È stata un'associazione, si chiama Torino Camminabile, di nuovo un'associazione arricchita da immaginari utopici. Loro sognano di vedere una città che possa essere camminata e attraversata dalla Dora fino a Porta Nuova. Ma insieme a questa associazione di persone che immaginano il futuro camminabile, ci sono anche l'Associazione dei Commercianti del Balloon, l'Associazione dei Commercianti del Maglio e i Comitati di Residenti Riuniti, cioè quel gruppo di soggetti che hanno proposto e lottato e richiesto l'allontanamento e ottenuto infine l'allontanamento degli stracivendoli di Canale Molassi. Ovvero, i soggetti che propongono una Borgodora camminabile sono gli stessi che hanno allontanato, hanno voluto l'allontanamento dei venditori poveri del Balloon. E allora la prima domanda che ci potremmo fare è camminabile una città da chi? Chi è che può camminarla? Per chi? Per quale motivo renderla camminabile? Ovviamente alla luce dei progetti sul Balloon, no? di un mercato delle pulci, di una fiera dell'antiquariato sempre più edulcorata, possiamo immaginare da chi deve essere camminata. Però io vorrei portare un elemento di ancora ulteriore disperazione, perché da una parte i proponenti della camminabilità di Borgodora rilanciano idee, un immaginario di città verde. Infatti il comune ha messo due alberelli all'inizio della pedonalizzazione, di una città più inclusiva, dicono nei loro volantini, e c'è da chiedersi: inclusiva, com'è possibile che sia più inclusiva se sono stati appena mandati via 1000 venditori? E al tempo stesso, però, insieme a questa immagine di città inclusiva, c'è anche una città sorvegliata, perché rivendicano anche non soltanto la pedonalizzazione, ma anche le telecamere che possono controllare le auto che violano la pedonalizzazione, ma anche chi potrebbe commettere dei reati. Ma un ulteriore elemento di disperazione: ci sono degli abitanti che sono contrari alla pedonalizzazione, sono quei commercianti che traggono più beneficio, almeno secondo loro, dalla presenza di auto che possono parcheggiare e raggiungere il quartiere. Se si parla con questi commercianti, spesso un argomento che emerge è che un quartiere senza auto è un quartiere lasciato al degrado, lasciato agli spacciatori, lasciato a chi può camminare senza avere riguardo per il cosiddetto decoro urbano. Quindi noi fondamentalmente all'interno del quartiere siamo di fronte a un conflitto fra due componenti della popolazione che discutono se il quartiere debba essere camminabile o meno, ma le loro argomentazioni, secondo me, da una parte xenofobe, dall'altro fintamente inclusive, dimostrano tutta la povertà del dibattito sulla città che ci circonda.
E soprattutto mostrano come questo dibattito sia eterodiretto, non sia un dibattito autonomo così come viene presentato, come se all'improvviso alcuni abitanti sviluppassero un interesse intorno a una progettualità. Le progettualità si danno come input, molto spesso che vengono da fondi europei, e poi naturalmente sono quelle che formano il dibattito e formano la contesa sullo spazio di cui si diceva prima. Come ultima nota, visto che siamo in chiusura, mancano pochissimi minuti, anche le questioni che riguardano l'università, cioè inserire all'interno del discorso sulla sicurezza urbana gli spazi al margine dell'università, che è una cosa parecchio interessante. Perché se fino a qualche anno prima probabilmente gli studenti avrebbero chiesto o costruito un certo tipo di discorso intorno alla necessità di avere degli spazi, una progettualità specifica per l'università, per degli specifici interessi che immagino siano reali, ora pare che alcune associazioni studentesche rivendichino il fatto della riqualificazione di alcune parti intorno al campus Einaudi che sono inserite proprio in questa progettualità. Per cui è veramente difficile capire quali saranno i personaggi, quali saranno le associazioni che andranno di fatto a contribuire, magari presentandole sotto micro etichette che non svelano la progettualità generale, un progetto che alla fine è repressivo, perché tra le varie contese di cui si parlava poi ci sono dei soggetti invece che vengono espulsi, così come avviene in qualsiasi processo di riqualificazione urbana, per cercare appunto di non arrendersi a queste polarizzazioni che sappiamo essere fittizie, che essere eterodirette, di non essere autonome, non essere il reale problema che molti vivono in questa parte di città, ma non solo. Ricordiamo quanto la povertà a Torino sia un problema che non riguarda solamente i quartieri a nord della città. una cosa che sono riusciti a coprire con anni di cassa integrazione dopo la chiusura della grande fabbrica, attraverso dei piccoli palliativi, attraverso le associazioncine, attraverso poi anche il reddito di cittadinanza, ma è chiaro che è una coperta cortissima rispetto alla mole di problemi sociali che riguardano questa città e non solo, ma Torino è una città particolarmente in crisi. Ci rendiamo conto che da un lato i processi di riqualificazione portano tutta una serie di problemi repressivi, anche l'abbandono amministrativo porta dei problemi di altro tipo, cioè quelli economici su vari livelli. Insomma, la partita che si gioca è veramente sfaccettata e molto difficile. Direi che per oggi, se non hai niente da aggiungere, chiudiamo qua, salutiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Naturalmente non lasciate le libere frequenze di Radio Blackout, perché le dirette continuano con Radio Calacuta.
Grazie, buona serata a tutte e tutti.
Ciao.